dovevamo aprire una barriera perché venisse compreso che cosa, da tutto il popolo, che cosa erano, che cosa sono queste forze popolari avanzate, che cosa eravamo noi comunisti, che cosa erano i socialisti, che cosa era il Partito d'Azione. Noi non potevamo accettare una situazione in cui si ricostituisse una specie di governo di tendenze liberali o di tendenze democratiche e venissero lasciati fuori dalla porta. I comunisti, i socialisti, gli uomini del Partito d'Azione, cioè quelli che erano la parte avanzata del popolo. Prendendo noi la iniziativa a Salerno, quando si trattò di costituire un governo sotto la presidenza di Badoglio, accantonando la questione monarchica, noi arrovesciavamo completamente la situazione. Mettevamo sul primo piano, non alla testa, mettevamo in primo piano le forze avanzate delle masse lavoratrici, le forze popolari avanzate, e quindi assicuravamo a tutta la situazione italiana degli sviluppi completamente diversi da quelli che poteva augurarsi un uomo politico conservatore o un uomo politico che non avesse le idee, i propositi di rinnovamento che avevamo noi. Questi furono i motivi fondamentali che ci mossero, ma naturalmente le difficoltà ci furono nel dibattito con gli altri partiti e ci furono nel contrasto con le autorità alleate, che allora erano quelle che controllavano di fatto tutta l'Italia. I partiti che allora esistevano erano sette, erano i sei partiti del Comitato di Liberazione Nazionale, e voi sapete quali erano, più un partito monarchico che si chiamava Partito Democratico Italiano e che appoggiava il vecchio governo di Brindisi. Tra i sei partiti del Comitato di Liberazione Nazionale, noi e i socialisti fummo in tutto questo periodo, e io intendo sottolineare questo punto perché è di grande importanza e oggi alle volte non ci si ricorda di questo fatto, noi fummo d'accordo, noi e i socialisti, dall'inizio fino alla fine. Vi fu un solo punto: i socialisti erano allora diretti nell'Italia meridionale dal compagno Lizzadri. Vi fu un solo punto di disaccordo, ma di un disaccordo immediatamente superato. Quando si giunse a stabilire come doveva essere costituito il governo, Lizzadri fece delle riserve sul nome di Badoglio come capo del governo, però ritirò immediatamente queste sue riserve quando vide che invece la maggioranza degli altri partiti accettavano che Badoglio fosse a capo del governo. Tra gli altri partiti, i liberali erano diretti da un grande uomo, erano diretti da Benedetto Croce. Benedetto Croce già nel mese di settembre aveva lanciato un appello all'arruolamento di volontari, documento di alto contenuto nazionale e morale. E Benedetto Croce fu in quel periodo molto attivo nella ricerca di una via di uscita dalla situazione politica. Egli aveva una posizione molto critica verso il Partito d'Azione, considerava che il Partito d'Azione fosse un partito di ispirazione comunistica. Vi è una sua nota in questo senso nel suo diario di quei giorni, e che egli poi pubblicò. E naturalmente era pieno di una ragionevole diffidenza politica nei confronti nostri, nei confronti dei socialisti. Dico ragionevole perché io ero un uomo politico di tendenze liberali, anche di orientamento piuttosto conservatore che progressista. Il Partito d'Azione aveva una direzione abbastanza composita. L'esponente più in vista del Partito d'Azione era allora il conte Carlo Sforza, però vi erano accanto lui altri uomini di primo piano, come il professor Amodeo, come Alberto Tracchiani, e poi come gli esponenti che venivano dalla periferia, tra cui particolarmente io ricordo il Calace, Vincenzo Calace di Bari, le cui posizioni erano nettamente opposte alle nostre. I partiti erano uniti in un Comitato di Liberazione Nazionale e ad opera tanto dei comunisti, dei socialisti, quanto quanto dei membri del Partito d'Azione, quanto di Benedetto Croce e del Conte Sforza, era stata condotta dai partiti una violenta, vivacissima campagna contro la monarchia. Questa campagna aveva culminato nel congresso dei comitati di liberazione dell'Italia meridionale, che ebbe luogo a Bari alla fine del mese di gennaio. Il congresso era stato un grande comizio antimonarchico, però non era giunto a delle conclusioni che offrissero una via di uscita dalla situazione. Lo stesso Benedetto Croce, nel commentare in questo suo diario i deliberati di quel congresso, dice che l'ordine del giorno che fu presentato e approvato era semplicemente cretino. Perché l'ordine del giorno consisteva in questo: che venne eletta dal congresso una giunta di cui facevano parte un componente per ognuno dei partiti del Comitato di Liberazione, e l'ordine del giorno diceva che questa giunta doveva funzionare come il governo dell'Italia. Evidentemente era un assurdo, perché invece vi erano tutta una serie di problemi concreti, rapporti con gli alleati, rapporti con altre forze politiche, che dovevano essere risolti prima di poter giungere ad una simile conclusione. Ad ogni modo, l'agitazione antimonarchica era stata violentissima, e devo dire che anche il nostro partito, io ritengo che in qualche momento aveva ecceduto in questo senso. All'inizio di marzo il signor Churchill aveva fatto a Londra, alla Camera dei Comuni, un violento attacco ai partiti italiani, accusandoli di volere eliminare la monarchia, mentre la monarchia era quella che aveva firmato l'armistizio e la monarchia doveva rimanere a capo del paese. Il nostro partito organizzò, d'accordo con azionisti e socialisti, organizzò un comizio a Napoli per protestare contro questo discorso di Churchill. Ora là vi era già qualche cosa che non era giusto, perché un'agitazione di piazza contro Churchill la facevano anche i fascisti nel nord, e noi venivamo a trovarci in una specie di coincidenza non voluta, occasionale, oggettiva, che però rivelava che la politica che veniva seguita non era giusta, portava ad urtare contro un muro. Ora, noi, Gramsci ci ha insegnato una cosa, ci ha detto: quando vi trovate davanti ad un muro, badate che se voi cercate di buttare giù il muro dandogli dentro con la testa, non è il muro che si rompe, è la vostra testa che si rompe. Dovevamo quindi trovare una via di uscita, uscire da quella situazione, scavalcare i problemi. Un'altra forza di cui bisognava tener conto, un altro elemento della situazione, era la politica degli alleati. Politica degli alleati che forse non è ancora stata studiata a fondo. Gli alleati allora non erano inglesi e americani sulle stesse posizioni. Gli inglesi facevano una difesa conseguente della monarchia, del re, perché il re era quello che aveva firmato l'armistizio ed era il garante di fronte a loro. Gli americani si comportavano con un po' più di elasticità su questa questione. Però vi era qualche cosa in loro che faceva pensare che tutto ciò che essi facevano tendesse soltanto ad uno scopo: ad ottenere che l'Italia non risorgesse, ottenere che l'Italia non desse un contributo alla guerra, perché se l'Italia non risorgeva e non dava un contributo alla guerra, essi avrebbero potuto mantenere più a lungo il nostro paese sotto il loro dominio. Curiosissimo, per esempio, è curiosissima la posizione dei servizi alleati nei confronti dell'agitazione antimonarchica. L'agitazione antimonarchica veniva ampiamente permessa. Quando si tenne il congresso di Bari, che fu, come detto, un grande comizio antimonarchico, il congresso venne trasmesso in tutta Italia su tutte le lunghezze d'onda. Però quando si andava ai comandanti alleati, ai responsabili della commissione alleata, a dire che venissero tratte le conseguenze, se si aiutasse a togliere di mezzo il re, si trovava un rifiuto. Cioè, si aveva l'impressione di qualcosa che noi definiremmo quasi una politica di provocazione, se non fosse che questa parola forse è un po' pesante per definire l'atteggiamento di grandi potenze. Alle volte c'era dell'ingenuità in loro. Io mi ricordo quando venne ricevuto, due giorni dopo sbarcato a Napoli, venne ricevuto dal signor Murphy, credo che sia ancora adesso uno dei, dirigenti della politica estera.
Quale voleva sapere che io ne pensavo, e a un certo punto
questo americano manifesta i propri sensi democratici e rivolta a me dice: ma sì, se voi una volta finita la guerra consultate il popolo vorrà che ci sia qui in Italia una Repubblica dei Soviet, ebbene noi saremo per la Repubblica dei Soviet, anche noi saremo per questa soluzione. Ma forse si aspettava che in quel momento io l'abbracciassi, gli dicessi finalmente che siamo incontrati i due partigiani della Repubblica dei Soviet. Invece io gli risposi, molto modestamente gli risposi: ma no, guardi, noi non lo siamo oggi per una Repubblica dei Soviet, noi lo siamo perché l'Italia partecipa alla guerra, cacci dal proprio territorio i tedeschi, distrugga pienamente il fascismo e si costruisca un regime democratico e repubblicano avanzato. Questo io gli risposi. Quando noi ponemmo il problema, naturalmente si iniziò un dibattito nei partiti che facevano parte del Comitato di Liberazione. E allora venne fuori un fatto curiosissimo. In sostanza venne fuori che ad opera di Benedetto Croce, ad opera del Conte Sforza e di De Nicola, dell'onorevole De Nicola, in fondo era già stato affrontato quel problema e era stato già persino elaborato un abbozzo di soluzione. Però questo era avvenuto a partire dal mese di ottobre e noi eravamo in aprile. Di questo però non se ne parlava. Benedetto Croce non ne aveva parlato altro che con due o tre uomini politici del suo entourage e nessuno ne sapeva niente. Perché avvenne questo? Quando noi comunisti ci presentammo sulla scena e dicemmo è ora di farla finita, accantoniamo la questione monarchica, formiamo un governo di unità nazionale che ci consenta di partecipare alla guerra e di dare di nuovo una testa al nostro paese, di andare avanti. Allora Croce si fece noto che egli aveva già elaborato questo piano. Perché non lo mise fuori prima? È un problema storico di interesse non secondario, perché se si scava un poco si scopre che in fondo tra la posizione nostra e la posizione di Croce vi era una concordanza nell'obiettivo immediato, ma vi era una profonda discordanza in quelli che erano gli obiettivi lontani. Noi lavoravamo per riuscire, superando le difficoltà del momento, a porre le forze avanzate del popolo alla testa del paese. Egli lavorava per un'altra soluzione, egli voleva in sostanza mantenere non il re, non il principe ereditario, ma l'istituto monarchico. Ed egli lavorava perché si costituisse quella che egli stesso chiama nelle sue memorie una reggenza. Cioè che i due principali esponenti della casa di Savoia venissero messi in disparte e ci fosse una reggenza. Chi doveva essere il reggente? È interessante vedere come nelle sue memorie, a un certo punto, siamo in data del 3 gennaio, tre mesi prima della formazione del governo Badoglio, scarta il duca d'Aosta, re di Croazia, scarta il principe ereditario, e si ferma sul conte di Torino, perché dice: questo è considerato nella famiglia Savoia l'imbecille della famiglia. Io non so se la qualifica corrisponda, ma è di Benedetto Croce. Però la cosa più importante, ecco, l'affermazione più importante è quella che io trovo in data 26 dicembre, in questo diario di Benedetto Croce. Egli parla di avere discusso il problema col conte Sforza e di avere dichiarato, e probabilmente la dichiarazione era stata fatta al re oppure al conte Acquarone, che era il collegamento col re, che la reggenza, se l'otterremo, sarà per noi che l'abbiamo proposta, cioè per noi Croce e Sforza, cosa seria, e personalmente siamo impegnati a difenderla con tutte le nostre forze, perché non intendiamo e d'altronde non sapremmo fare la parte famosa di Don Liborio Romano nel 1860, quando, ministro di Francesco II, persuase il re a raggiungere il suo esercito sul Volturno e partì il re aperte le porte di Napoli a Garibaldi. Ecco, le porte dell'Italia a Garibaldi, cioè al movimento popolare avanzato, Benedetto Croce non le voleva aprire. Ecco la profonda differenza tra la politica che seguivamo noi e la politica che egli seguiva. Debbo però dire che nel superare gli ostacoli che si incontrarono in quel mese di aprile per riuscire a costituire un nuovo governo, Croce collaborò con noi e fu la collaborazione più intelligente. Però noi comprendevamo anche che egli era della nostra fondamentale posizione politica, di un partito che lottava per una democrazia progressiva, egli era anche il più intelligente degli avversari. Circa i risultati dell'operazione, io il giudizio che do è favorevole, e direi, e questo giudizio favorevole si estende anche a Badoglio. Badoglio io non lo giudico per le altre cose, ciò che gli fece sotto il fascismo, ciò che gli fece l'8 settembre, gravissimi errori da lui commessi. Però in quel momento noi sentimmo che Badoglio lavorava insieme con noi per raggiungere questo obiettivo, di riuscire a ridare all'Italia una fisionomia politica, avere un governo che potesse rappresentare l'Italia di fronte al mondo, impegnarsi nella guerra e qui trovare la via della redenzione nazionale del nostro paese. Anche per altre cose del resto, io apprezzo quel che allora fece Badoglio, lo dico senza alcun timore. Per esempio, io trovai in lui un senso di alta dignità nei rapporti generali e coi comandanti alleati che si presentavano lì nella sala dei consigli di ministri, come andavano questi generali americani a gambe nude con le gambe allungate sul tavolino. Badoglio era l'uomo che era capace, prendeva davanti a loro, lui che poi aveva il grado di maresciallo superiore a quello di quei generali, un atteggiamento quasi da mettere sulla pelle. E quando si trattò di dibattere alcune questioni di fondo che riguardavano la vita del popolo, noi chiedemmo che venisse cambiato il corso della Amlire, a salario potesse aumentare. Ebbene, Badoglio si batté insieme con noi ed ottenemmo un aumento dei salari a due riprese successive nella città di Napoli e quindi per tutta l'Italia, perché quello era il criterio sul quale si regolavano le altre province. Anche per quello che riguarda la politica estera, oltre che per la politica militare, si deve a Badoglio l'iniziativa, a tutto il governo si dovette l'iniziativa nel mese di aprile, credo il 12 di aprile, di avere trasformato il raggruppamento metallizzato in corpo italiano di liberazione, alla cui testa fu posto il generale Utile, anche era già il generale Utile a testa dell'aggruppamento. Ma anche nel trattare dei problemi di politica estera, il suo metodo era diverso da quello di cui noi facemmo esperienza in seguito. Io ricordo che egli costituì insieme al governo un comitato di cui facevano parte i rappresentanti dei principali partiti, vero il Conte Sforza, vero io, vera lui, vera Benedetto Croce, vera Omodeo, e tutte le questioni di politica estera che allora erano grosse, perché si trattava di ottenere il riconoscimento del governo italiano dall'Inghilterra e dagli Stati Uniti, dopo che era stato già ottenuto dall'Unione Sovietica, e poi si trattava di ottenere la cessione di 39 province all'amministrazione italiana. Ebbene, tutto questo venne fatto in modo collettivo. Io ritengo che quel governo ebbe una funzione positiva nello sviluppo della lotta in quel momento, ed ebbe una funzione positiva se si guarda alle cose che avvennero poi. Evidente, l'apporto decisivo venne dal nord. L'apporto decisivo venne dalla lotta di liberazione, dalla costituzione dell'esercito partigiano, dai suoi combattimenti, dai suoi sacrifici e dalle sue vittorie. Ma lì venne fatto un passo che era nella stessa direzione, aver creato quel governo, e noi lo vedemmo nel popolo. Quando si costituì il governo ci fu uno slancio di entusiasmo in queste masse meridionali delle città e delle campagne, e noi ci chiedevamo anche perché vi è questo entusiasmo, perché in realtà non si poteva dare nulla allora di concreto, poco si poteva dare. Una cosa aveva riconquistato il popolo, aveva riconquistato la speranza, la speranza che l'Italia sarebbe stato di nuovo un paese nel quale fosse possibile e fosse degno di vivere. Per quello noi lavorammo, per quello combattemmo e lavoriamo e combattiamo ancora.